Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Apriamo come sempre dando uno sguardo alla situazione del contagio in Valle Camonica. Sale il numero di contagiati e di decessi, ma anche il numero di guariti. Il consueto bollettino quotidiano fornito dalla TS della Montagna ci dice infatti che ieri i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 18, un numero che porta a 2.400 i casi rilevati da marzo scorso tra la popolazione camuna. I guariti invece superano la soglia dei 2.000, con i 44 nuovi pazienti risultati negativi al tampone dopo il decorso della malattia. Infatti è stato raggiunto il numero di 2.009 guariti totali. Purtroppo però il bollettino della TS della Montagna segnala anche altri 3 decessi, dopo quello rilevato nel fine settimana. Ora il numero di vittime causate dalla pandemia in Valle Camonica è di 211. In Lombardia invece, a fronte di 38.283 tamponi effettuati nella giornata di ieri, i nuovi casi sono stati 8.448, di cui 256 nel bresciano. Passiamo alla cronaca. 5 persone, tra cui 2 bambini di 2 e 4 anni, sono finite in ospedale ieri per intossicazione di monossido di carbonio. L'episodio è accaduto in mattinata in via Carlo Bonardi ad Iseo. Sul posto sono giunte un'ambulanza e vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Chiari. Stando ad una prima ispezione, sembrerebbe che la causa dell'intossicazione sia stata l'ostruzione della canna fumaria, dentro cui sarebbe stato trovato un nido di calabroni, che avrebbe impedito la normale fuoriuscita degli scarichi di una stufa, provocandone un ritorno nei locali in cui si trovavano le 5 persone. Queste, ricoverate come detto in ospedale, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Un 19enne di Esine, incensurato, è finito nei guai nei giorni scorsi dopo che i carabinieri, nel corso di un posto di controllo per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, lo hanno fermato a bordo della sua auto con un amico. Dopo aver verificato patente e libretto, i militari sono stati insospettiti da uno strano odore che fuoriusciva dal mezzo. Hanno deciso così di perquisirlo. Il loro sospetto è stato confermato dal ritrovamento sotto il sedile del conducente di una decina di dosi di stupefacente, 23 grammi di marijuana ed una decina di dosi di hashish. La perquisizione è proseguita a casa del giovane, che vive con i genitori. Qui nell'armadio di camera sua sono stati rinvenuti altri 75 grammi di marijuana. Tanto è bastato per mettere il 19enne ai domiciliari. Il giorno seguente, portato davanti al giudice del tribunale di Brescia, questo ha convalidato l'arresto, ma tenendo conto dello stato di incensurato lo ha rimesso in libertà in attesa del processo. I carabinieri intanto stanno indagando per scoprire chi fossero i destinatari dell'attività di spaccio del giovane e per risalire ai canali tramite cui si approvvigionasse. Tra le strutture che hanno più sofferto durante la prima ondata del relativo lockdown ci sono stati gli asili nidi, i micronidi, i nidi famiglie e i centri per la prima infanzia. Proprio a loro la comunità montana ha deciso di andare incontro con un bando ad hoc per ridurre e contenere le rette. L'ente comprensoriale ha infatti stanziato un fondo da 220.000 euro che sarà ripartito tra tutte le strutture che presenteranno domanda presso la sede della comunità montana a Breno entro le ore 11 dell'11 dicembre. L'entità del contributo sarà quindi stabilita in base alla media del numero di bambini frequentanti la struttura nel 2020. Insieme alla Regione, inoltre, a valere sulle risorse della quota aggiuntiva emergenza Covid del Fondo Sociale Regionale 2020, è stato pubblicato un altro avviso che mette a disposizione ulteriori 36.606 euro per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà durante il lockdown della primavera scorsa a causa del mancato versamento delle rette. Anche in questo caso le domande vanno presentate entro le 11 dell'11 dicembre. Questo nostro bando, spiega Ilario Sabbadini, assessore alle politiche sociali della comunità montana, ha una duplice finalità: aiutare le strutture e al contempo sostenere le famiglie che beneficeranno di un abbassamento delle rette. Per informazioni si può scrivere a duf.politichesociali@cmvallecamonica.bs.it o chiamare il numero 0364 324036 o visitare il sito cmvallecamonica.bs.it. Da Costa Volpino a San Diego, il percorso che ha portato la dottoressa Laura Riva, 35 anni, ad essere in prima linea nella lotta contro il coronavirus è fatto di tanto studio, impegno e passione. La dottoressa Riva sarà tra coloro che nella notte tra questo mercoledì e giovedì, ora italiana, riceverà il riconoscimento STAT 2020 Wonderkind, assegnato ogni anno dall'agenzia di stampa medica STAT, appunto a quelle che sono riconosciute come le promesse del futuro della medicina. Laura Riva di Costa Volpino, appunto, che dal settembre scorso lavora per l'Institute for Biomedical Research, riceverà il premio direttamente dal virologo Anthony Fauci, diventato famoso anche in Italia negli ultimi mesi, e da Bill Gates. Laureata in biologia molecolare a Padova, Riva ha conseguito il dottorato in virologia in Belgio, quindi il trasferimento negli Stati Uniti, dove da inizio anno sta lavorando ad un farmaco che possa combattere il Covid-19. È un'esperienza unica, commenta Riva, sento una grossa responsabilità anche civile, ti rendi conto di essere utile alla società e questo è davvero bello, ti ricompensa di tanti sacrifici. Riva in questi mesi continua a lavorare al farmaco, ma ammette che il vaccino è la soluzione migliore a lungo termine senza dubbio, tuttavia aggiunge, nella situazione attuale, visto il numero delle persone coinvolte, il farmaco è la soluzione più immediata per bloccare la diffusione del virus. Un lavoro da premiare e che rende orgogliosa anche tutta la comunità. Unità di Costa Volpino. Con la seconda ondata del contagio in pieno svolgimento anche in Valle Camonica, alcune biblioteche del territorio hanno deciso di non far mancare il piacere della lettura ai propri utenti, neanche quando questi non possono essere accolti. Così in alcune strutture è stato avviato un sistema di consegna a domicilio di libri di cui si chiede il prestito, messo in pratica grazie ai bibliotecari stessi e dalla partecipazione di alcuni volontari. A Cerveno, ad esempio, il servizio è realizzato in collaborazione con la cooperativa LGO. Ogni venerdì, dalle ore 16 alle 18, è possibile chiamare lo 0364 434012 e richiedere la consegna dei libri scelti in dotazione alla biblioteca. Servizio simile a Gianico, dove per richiedere i libri bisogna chiamare lo 0364 529667 o inviare una mail a biblioteca@comune.gianico.bs.it. I libri si potranno ritirare in sede il giovedì pomeriggio o saranno consegnati dai volontari. A Cevo, invece, la prenotazione dei volumi prescelti si fa inviando un SMS o un messaggio WhatsApp al 320 0563049 indicando nome, cognome ed indirizzo del destinatario del prestito. A Malegno, tra i servizi a domicilio offerti dal comune, c'è anche quello di consegna libri, di cui si può usufruire chiamandolo 0364 344748 il lunedì dalle ore 15.30 alle 18.30 ed il martedì dalle ore 10 alle 13. I testi saranno consegnati dai volontari. Andando nella Bergamasca, da segnalare i casi di Costa Volpino, dove è possibile ordinare i libri in prestito ogni lunedì, mercoledì di venerdì dalle ore 9 alle 12 componendolo 035 30 53094 e di Rogno, dove la consegna può essere ad asporto a domicilio previa prenotazione allo 035 4340 100 il lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle 17 o via mail a biblioteca.rogno@comune.rogno.bg.it. Infine da segnalare che resta attivo per tutti i residenti in Valle Camonica il servizio gratuito Media Library Online, che permette il prestito di ebook da leggere sul proprio computer o tablet accedendo al sito dell'OPAC di Brescia. Passiamo al calcio. Per il Breno è arrivato finalmente, dopo un mese esatto dall'ultima partita giocata, il momento di tornare in campo. L'appuntamento alle ore 14.30, i Granata sfidano l'Atletium nella gara di recupero della quinta giornata di campionato di Serie D, che si sarebbe dovuta disputare il 25 ottobre scorso e che saltò perché un componente della terna arbitrale della partita precedente del Breno contro il Ponte San Pietro era risultato positivo al tampone. Da lì lo slittamento al 4 novembre, ma la positività di un giocatore della squadra milanese ha portato ad un altro rinvio, si è arrivati così alla data di oggi. La vigilia è stata vissuta non senza le preoccupazioni per un ulteriore rinvio, ma ora è finalmente arrivato il momento di giocare. Con 5 rossi fuori per l'intera stagione causa infortuni, Mario Tacchinardi schiererà un 3-5-2 contro una squadra che nell'ultimo mese ha visto l'arrivo in panchina di un nuovo allenatore, Omar Nordi, che ha preso il posto del bresciano Ivan Pelati. Il Breno durante questo mese non ha mai smesso di allenarsi, permettendo ai giocatori di affinare la conoscenza l'uno dell'altro e di compattare la squadra. Come sempre, proveremo a fare la partita, ha detto l'allenatore, sviluppando i nostri principi che non cambiano. In palio 3 punti preziosi che potrebbero aiutare il Breno a salire in classifica e ad uscire dalla penultima posizione condivisa proprio con l'Atletium. Le nuove tecnologie vengono incontro agli appuntamenti in Valle Camonica, almeno per la giornata di oggi, in cui appunto si tengono tre appuntamenti tutti online. Ad esempio alle 16 c'è un webinar conclusivo del progetto Place for Carers rivolto a tutta la comunità istituzionale scientifica. Per informazioni visitare il sito atspvallecamonica.it. Il Circolo Culturale Ghislandi invece all'interno del ciclo di incontri Valle Camonica che storia organizza alle 20:30 a Spagnola l'epidemia rimossa, un incontro gratuito online con Francesco Zezziola, ricercatore che presenterà il rapporto tra uomo ed influenza con un breve excursus sulle principali epidemie. Per partecipare all'incontro collegarsi al sito circologhislandi.net, mentre alle 15:30 all'interno del ciclo Le comunità dell'acqua tra storia, cultura e territorio si terrà l'incontro online gratuito Paesaggi di fiume con Paolo Molinari, Elena Riva, Alessio Cislaghi, Luca Masneri ed Anna Giorgi. Per informazioni su come partecipare visitare il sito unimontagna.it. Passiamo al traffico. Vi ricordiamo che a Breno, fino a nuova ordinanza, la provincia impone la chiusura della strada provinciale 345 delle Tre Valli per tutte le categorie di utenti dal chilometro 66 al chilometro 77-780 in località Bazzena a causa di uno smottamento, mentre sulla statale 42 è stato prorogato fino al 25 novembre, esclusi festivi e prefestivi, il senso unico alternato regolato da semaforo tra le 21 e le 6 dal chilometro 83 al chilometro 89-200 per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione. A Piancamuno invece fino al 27 novembre per lavori di realizzazione di una linea BT interrata il comune impone tutti i giorni dalle 7:30 alle 17:30 fine settimana esclusi il divieto di transito veicolare in via Case Greche dal civico 21 al civico 25, mentre a Cevo fino al 29 novembre dalle 7:30 alle 17 sul tratto di strada provinciale 84 Berzo Demo Cevo in località Valzè è stato istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 6.500 al chilometro 8.400 dal bivio di Loa fino all'ingresso del centro abitato di Cevo. Uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi: cielo sereno, poco nuvoloso per tutta la giornata, temperature minime stazionarie a 6 gradi, massime in aumento a 17 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Loretto di Malonno, funerali di Maria Moreschi, vedova Bianchi di 85 anni, alle 14:30 presso il cimitero partendo dall'abitazione di via Loretto. Ad Ossimo Superiore, funerali di Cesare Saviori di 76 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale. La situazione Covid tra curva epidemiologica e aiuti a chi si è dovuto per forza di cose fermare nelle prime pagine dei quotidiani locali. Sul Giornale di Brescia si apre con Covid, regione in aiuto di imprese ed autonomi, stanziati 167 milioni, e questo è il titolo. Il presidente Fontana e l'assessore Mattinzoli parlano di contributi a fondo perduto e credito agevolato, le domande da lunedì. Le regioni intanto chiedono al governo di rivedere i parametri per definire le zone. Si parla già della possibilità nei prossimi giorni, a seconda anche dell'andamento della curva, di istituire delle zone arancioni anche all'interno della stessa regione Lombardia, che al momento, lo ricordiamo, è tutta zona rossa, e questa cosa riguarderebbe nello specifico anche la provincia di Brescia, che già due settimane fa si era lamentata con tutti i sindaci in broletto proprio della decisione di istituire un'unica zona rossa per la regione. E poi l'appello: regaliamo un abbraccio agli anziani nelle RSA. Gli anziani sono chiusi di fatto nelle case di riposo, i parenti non li possono abbracciare, non li possono visitare se non tramite una serie di disposizioni molto rigide, come giusto che sia. E poi si parla anche dell'addio sul Giornale di Brescia a Don Redento Tignonsini, una vita dalla parte dei più fragili, un uomo, un sacerdote, un padre, un amico, una guida. È stato tutto questo Don Redento Tignonsini, fondatore della comunità di Bessime, parroco della Sacca di Esene. Ricordiamo, i funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 14:30 all'oratorio della Sacca di Esene, celebrati dal vescovo Pier Antonio Tremolada. Sul Brescia oggi le terapie intensive ora soffrono e quindi la situazione è ancora da tenere sotto controllo per quanto riguarda il virus. Si parla anche però di un brutto episodio di cronaca, di una denuncia all'interno del carcere bresciano di Canton Bombello. Carcere tra vermi e coronavirus, una situazione abbastanza inquietante, con una lettera inviata dalle guardie giurate che denunciano: a noi viene dato cibo avariato. Sull'Eco di Bergamo, Covid, la curva si raffredda ma riaprire sarebbe pericoloso, il virologo Pregliasco non ha dubbi. E poi dalla regione aiuti per 167 milioni. Infine, nell'inserto bresciano del Corriere della Sera, ancora a piccole e medie imprese e partite IVA 167 milioni, le richieste online dal 23 novembre, primi fondi dal 31 dicembre, plauso di Confcommercio. E poi ancora Canton Mombello, la protesta, cibo avariato immensa, gli agenti penitenziari scrivono anche al NAS. Ed infine, sempre per la cronaca, vendite nel dark web, condannati tre ragazzi, annunci anche per armi e droga. Quest'oggi la Chiesa ricorda la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. La prima fu edificata dall'imperatore Costantino sul Colle Vaticano, al di sopra del sepolcro di San Pietro, e consunta dal tempo e poi ricostruita in forma più ampia, mentre l'altra, sulla via Ostiense, fu costruita dagli imperatori Teodosio e Valentiniano, distrutta da un incendio e poi completamente ricostruita. E nella loro comune commemorazione è simbolicamente espressa la fraternità degli Apostoli e l'unità della Chiesa. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.